Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook e anche una Instagram, Considera l'armadillo, che vi invito a visitare, soprattutto Facebook, perché è sempre molto aggiornata su quel che accade. Su quel che accade, con un focus naturalmente sugli animali e la nostra relazione con loro. Quanto mai complessa, Prima di dar la parola al nostro ospite, fatemi dire che c'è un evento, un vero e proprio evento, giovedì 19 alle 20. Si tratta dell'inaugurazione della terrazza del Museo Interattivo del Cinema qui a Milano. Stiamo parlando di Viale Fulvio Testi al 121. E parlo di evento perché sarà il grande regista, animatore Bruno Bozzetto l'ospite d'onore dell'inaugurazione appunto della terrazza del MIC, Museo Interattivo del Cinema di Milano, il tutto alle 20. Insomma, al MIC c'è in corso una bellissima mostra dedicata per l'appunto a Bozzetto. La serata avrà tema VIP di Bruno Bozzetto. È richiesto ai partecipanti di indossare qualcosa di rosso e sarà anche l'occasione, questa inaugurazione, per raccontare il programma degli appuntamenti che si terranno sulla terrazza fino a fine di luglio. E poi alle 21 si scende giù alla sala del MIC, dove sarà mostrata l'installazione di intelligenza artificiale che vede protagonista proprio lui, Bruno Bozzetto, che noi amiamo tantissimo. Ci sono alcuni corti e un nuovissimo cortometraggio che si chiama Il Signor Rossi Boomer. Il tutto a ingresso gratuito, però è necessaria la prenotazione su www.cinetecamilano.it. Questo per giovedì 19 alle ore 20. Vi ricordo poi che ieri è iniziata la settimana VEG promossa da Essere Animali. Se andate sul loro sito avete tutte le non solo ricette, ma tutte le informazioni e le cose interessanti da scoprire se volete provare almeno per una settimana a alimentarvi in modo diverso. Eccoci però il nostro ospite, che io saluto, ringrazio perché l'ho fatto anche aspettare. Sto parlando di Simone Panigada, che è il presidente dell'Istituto Tetis. Buongiorno Simone Panigada.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti, grazie.
Grazie mille per essere con noi, perché insomma noi dobbiamo celebrare un evento importante, ma prima ancora di raccontare di questo consorzio Pelagos, possiamo dire che a Nizza, nei giorni scorsi, c'è stata la terza conferenza delle Nazioni Unite sull'oceano e da lì è partita proprio il taglio del nastro per questo consorzio Pelagos. Ma io a Simone Panigada chiedo, come stiamo messi con l'oceano?
Beh, l'oceano è sempre più soggetto a pressioni umane, pressioni antropiche: il traffico marittimo, il rumore, l'inquinamento, le microplastiche di cui si parla. L'oceano non è messo bene, adesso si parla del deep sea mining, la ricerca di metalli e di sostanze in profondità, e quindi chiaramente gli oceani non sono messi bene. Però occasioni come questa della UNOC, la UN Conference, sugli oceani consentono ai ricercatori, ai politici, ai vari stakeholder di parlarne e di prendere delle direzioni che portino un po' al miglioramento degli oceani.
E almeno uno ci prova,
Praticamente
uno ci
si
prova.
apre varie dichiarazioni, uno ci prova sempre, se non ci provassimo saremmo in difficoltà, l'importante è provarci e comunque
Certamente.
ci sono gli scienziati che producono il materiale scientifico e dopodiché ci sono le lobby, ci sono gli stakeholder, ci sono i politici che devono in qualche modo mettere in pratica quello che la scienza suggerisce. Il ruolo dello scienziato è quasi semplice perché siamo sempre d'accordo tra di noi nel suggerire delle misure di mitigazione, dipende poi come queste vengono prese e come vengono interpretate da chi prende le decisioni poi.
Certo, guardi, proprio ieri in questa trasmissione parlavamo a proposito del decreto legge sulla caccia che Lollobrigida e altri insomma stanno spingendo, ma non spingono, insomma tirano in ballo. Comunque parlavamo appunto del pronunciamento che alcuni scienziati e divulgatori hanno fatto contro questo decreto legge, e si parlava proprio di come la scienza, che dovrebbe essere insomma un punto di riferimento per le scelte, sia in realtà insomma in una fase in cui tra negazionismi e altro è piuttosto bistrattata, insomma, non solo in
Questo
Italia purtroppo.
certo, non solo in Italia, no, abbiamo vari esempi a livello mondiale di quello che sta succedendo al mondo scientifico. Comunque, l'Istituto Tetis, che mi trovo a rappresentare, è operativo da quasi 40 anni, l'anno prossimo, il 31 gennaio, compieremo 40 anni, quindi nel nostro piccolo un po' di scienza l'abbiamo anche prodotta.
Certo, e come no, con una ricerca costante a proposito del Mediterraneo, del nostro piccolo oceano, diciamo così,
Certo,
la nostra
il nostrum che dobbiamo ben tener caro.
e che sta, se gli oceani sono inguaiati, il Mediterraneo lo è altrettanto, diciamo come minimo, e noi che vogliamo un sacco bene, mi faccia dire così, all'Istituto Tetis per i suoi 40 anni di attività, per i suoi 40 anni di capacità anche di coinvolgimento dei semplici cittadini, ad esempio con le
Certo.
crociere che sono crociere di studio su barche dove si vive con i biologi marini e si scopre che tutto l'universo lega una parte grossa, diciamo così, dell'universo
Certo,
legate ai nostri cetacei mediterranei, che sono tanti, belli e
assolutamente.
meravigliosi.
Vabbè, quello certo, cioè su quello non si può discutere, la bellezza di una balenottera, di un capodoglio, di un delfino, sono assolutamente difficili da descrivere le emozioni che si possono provare durante questi incontri. E chiaramente abbiamo la possibilità, viene chiamata citizen science, la
Sì.
scienza dei cittadini. Con un contributo partecipano alle attività di ricerca, finanziano e supportano in maniera economica le attività di ricerca e possono vedere proprio come si raccolgono i dati, come si fanno i turni di avvistamento, come si analizzano le fotografie, è proprio una sorta di partecipazione a 360 gradi a quello che un ricercatore fa e riescono a sfruttare la parte positiva perché viene tralasciata la ricerca di fondi che ci occupa. Una percentuale
Certo.
molto importante del tempo, la preparazione di rapporti e tutte le
Certo.
cose, chiamiamole meno divertenti del nostro lavoro.
E comunque io colgo l'invito, lo faccio io, non lo faccio fare al presidente, per dire andate su i social, sul sito di Tetis, dell'Istituto Tetis, e se avete voglia di farvi una settimana meravigliosa, lo dico per esperienza personale, vi consiglio altamente di farlo perché è davvero un'esperienza straordinaria. Veniamo invece a quello che è il santuario Pelagos, che io do un po' per scontato, ma lei mi deve aiutare a ricordare che cos'è il santuario Pelagos, che proprio Tetis è riuscita a, come dire, individuare e a mettere insieme negli
Certo,
anni.
il Santuario Pelagos è un'area marina protetta che si trova tra la Francia, l'Italia e il Principato di Monaco, con una superficie di quasi 90.000 km quadrati. È doveroso fare un passo indietro perché andiamo agli inizi degli anni 90 e il Santuario Pelagos vede una flotta di imbarcazioni da pesca, di circa 600 imbarcazioni, che ogni sera calano in acqua chilometri e chilometri di reti, le famigerate spadare, sono reti pelagiche derivanti che vengono utilizzate per la pesca del tonno e del pesce spada. Purtroppo queste reti non sono selettive e quindi nell'arco degli anni si assiste a una moria di capodogli e di stenelle non sostenibile proprio. I capodogli muoiono come mosche, le stenelle anche, si trovano impigliati nelle reti. E il fondatore dell'Istituto Tetis, Giuseppe Notarbarto Besciara, dice dobbiamo fare qualcosa, bisogna prendere in mano la situazione. E allora pensa alla creazione di una rambina protetta, un santuario che protegga i cetacei in questa zona. Presenta un progetto, lo mostra tramite il supporto della Fondazione Rotary al principe Ranieri di Monte Carlo, il quale sposa l'idea e dice sì, mi sembra molto difficile, ma perché no, proviamoci. E dopo tutta la trafila di negoziazioni e diplomazie varie portano alla firma tra Francia, Italia e Principato di Monaco per l'istituzione di quest'area, alla ratifica dai tre paesi, all'istituzione di un'area marina protetta, al riconoscimento dell'area da parte della Convenzione di Barcellona e a quello che abbiamo adesso, un'area marina di grandissima superficie e di grandissima importanza per i mammiferi marini del Mediterraneo, la più grande area marina del Mediterraneo, ovviamente, con un approccio internazionale, tre paesi che l'hanno firmata e tutto quanto questo comporta.
Senta, Simone Panigada, per visualizzarlo il santuario Pelagos, possiamo dare dei confini, anche se a noi i confini non piacciono molto, soprattutto in mare?
Possiamo pensare a un triangolo che parte a nord-est da Tolone, quindi dove ci sono le isole di Hier, a nord-ovest siamo intorno a Fosso Chiarone, quindi al confine tra la Toscana e la Liguria, e poi scendiamo fino alla Maddalena nella parte occidentale nord della Sardegna e la Sinara a nord-est della Sardegna. Quindi questo triangolo che dalla Sardegna sale e comprende la Corsica e le acque comprese tra la Toscana e Tolone, una zona estremamente grande proprio ed estremamente ricca di cetacei e di pressione per i cetacei, da qui l'idea della creazione del consorzio Pelago.
E adesso ci arriviamo. Senta, sì, io lo ripeto, per me vedere un capodoglio a pochissime miglia da Sanremo è stata una delle emozioni più grandi che mi siano capitate, a proposito delle crociere dell'Istituto Tetis. Lo dico perché appunto uno pensa fanno viaggi per vedere balene e capodoglio e non immagina neanche molto spesso che proprio intorno a noi, nelle profondità del mare, loro ci abitano e fanno di tutto per sopravvivere. Senta, allora abbiamo individuato l'area geografica del consorzio del santuario Pelagos e abbiamo, insomma, con i confini, con i punti di riferimento che ci hanno dato, di sicuro non si può dire che non sia una zona estremamente frequentata dagli umani. Quindi lei parlava delle reti, ma in realtà le difficoltà su cui si muovono questi animali sono tantissime, perché oltre alle reti
Le reti, diciamo che sono state il motivo
per fare partire la storia, certo.
Sono state poi proibite a livello europeo, la Commissione europea, quindi le reti sono un problema passato, per fortuna i capodogli sono tornati, le stenelle stanno tranquille, non c'è più la minaccia delle reti, ci sono altre minacce, c'è l'inquinamento, ci sono le microplastiche, c'è il traffico navale, abbiamo traghetti che attraversano il santuario Pelagos ogni giorno a velocità sostenute e vi sono dei rischi chiaramente per i grandi cetacei. Il rischio principale rappresentato dal traffico è il rischio di collisione, quindi noi abbiamo osservato più di una volta balenottero o capodogli che presentano i segni di una collisione, delle cicatrici piuttosto che dei tagli paralleli dovuti all'incontro con un'elica, ma nella maggior parte dei casi l'animale non è così fortunato, diciamolo tra virgolette, e si porta una cicatrice, ma vengono proprio uccisi dall'incidente, quindi o sprofondano in mare, quindi non vengono nemmeno riportati nelle statistiche, oppure si spiaggiano con dei segni e dei tagli veramente raccapriccianti.
Certo, allora qui stiamo parlando dei grandi traffici, delle grandi navi mercantili, quelle da diporto, dei traghetti, insomma di tutto questo traffico.
Un po' tutto il traffico.
Ecco,
esatto, però
c'è anche il
Prego.
E poi c'è anche il traffico, come dire, del turista, del diportista della domenica, tra virgolette. Lo dico perché proprio la settimana scorsa, ad esempio a Filicudi, è stata recuperata una povera testuggine, una caretta che era stata praticamente decapitata da una imbarcazione, appunto, da turista, di quelle che viaggiano a altissima velocità, come se si fosse,
certo,
sull'autostrada e non sul mare, insomma. Ecco.
Esatto, sì, purtroppo questo è abbastanza comune come situazione per gli cetacei, giusto come diceva, le tartarughe o altri animali che si trovano a contatto con la superficie del mare.
Senta, e quindi insomma la conferenza delle Nazioni Unite è stata l'occasione per lanciare il consorzio Pelagos. E beh, che vuol dire? Lei peraltro sarà il coordinatore di questo consorzio, quindi avrà un gran lavoro da fare.
Avrò un gran lavoro da fare, sì, me ne sto lentamente rendendo conto. L'idea è nata qualche anno fa con una conferenza che si trovava in Grecia, siamo nel 2016-2017. La fondazione del principe Alberto II, con il principe stesso, hanno deciso di istituire un fondo per raccogliere finanziamenti per aiutare la ricerca all'interno del santuario Pelagos. E l'anno scorso, nel mese di marzo, hanno proprio fatto questa call, questa chiamata per progetti per il consorzio Pelagos. Chiedevano un approccio ecosistemico al santuario e un supporto alle istituzioni per fornire indicazioni che possano essere utilizzate per migliorare lo stato di conservazione delle balene, dei delfini, dell'ambiente marino all'interno del santuario Pelagos. E Tetis, in quanto promotori circa 30 e passa anni fa del santuario Pelagos, ci siamo sentiti proprio in dovere e in diritto di partecipare a questa chiamata, a questa richiesta di aiuto. E abbiamo proposto un progetto che è stato approvato, e proprio settimana scorsa a Nizza, al Palazzo dei Re Sardi, quindi in una situazione estremamente affascinante è molto bella,
sì,
abbiamo presentato alla stampa e ai partecipanti il progetto, le varie attività che verranno previste. C'era il principe Alberto, c'era il ministro della transizione ecologica francese, il presidente della regione, parte dei finanziatori che chiaramente supportano questa attività, c'era Notar Bartolo che era il fondatore di Tetis,
sì,
nonché l'ideatore del santuario. È stato un avvenimento che è stato organizzato molto bene, proprio è venuto come doveva venire.
Senta, una domanda, i politici italiani, c'era qualcuno?
C'erano i politici italiani, c'erano i politici francesi,
c'erano
i politici molegasche, c'erano le parti referenti del santuario Pelagos, quindi è stato una partecipazione tripartita, come speravamo che fosse.
Va bene, senta, Simone Panigada, andiamo al sodo. Quale compito vi siete dati come consorzio? Quali sono i vostri principali obiettivi, diciamo?
I principali obiettivi sono che la gente si renda conto che esista un santuario e che ci siano i cetacei all'interno del santuario. E poi ci saranno tutta una serie di azioni volte a migliorare lo stato dei cetacei. Prima fra tutti la riduzione della velocità delle imbarcazioni e di conseguenza la riduzione del rumore. Vogliamo fare un approccio ecosistemico, ci sarà un esercizio di marine spatial planning, quindi pianificazione marina per utilizzare tutte le pressioni e metterle in coordinamento tra di loro, quindi fare in modo che la pressione antropica che noi creiamo e causiamo a balene e delfini sia più controllata e sia più studiata, in modo tale da diminuire proprio il disturbo che giornalmente portiamo questi animali.
Anche perché lo ricordiamo, i cetacei, per i cetacei la comunicazione è fondamentale e quindi il loro sistema comunicativo viene fortemente disturbato da queste attività così rumorose. Del resto con Sabina Airoldi e Maddalena Iaoda, che tante volte sono state ospiti di questa trasmissione, questa questione appunto del traffico marittimo e dei suoni così impattanti per questi meravigliosi mammiferi è sempre stato insomma un grande problema. Ma quindi voi volete, oltre a naturalmente divulgare insomma la conoscenza, cosa basilare, perché poi è dalla conoscenza, no, che si prende cura di quello,
certo,
che ci vuole
l'evidenza scientifica che supporti le decisioni che poi vengono prese.
Ecco, ma a questo punto una politica che cerca appunto di limitare la velocità, la emissione di suoni, eccetera, eccetera, deve avere una sponda dall'altra parte. Come si sta muovendo l'altra parte per quel che ha potuto tastare lei?
Dialogo. Il Mediterraneo è un mare importante per il traffico navale, perché circa il 30% del traffico navale mondiale passa attraverso il Mediterraneo. Recentemente è stata istituita dall'Organizzazione Internazionale Marittima una zona che comprende il santuario, si estende fino alla Spagna, si chiama PSSA, una zona di particularly sensitive sea area, sono zone che sono particolarmente importanti per il traffico. E la cosa importante è che questa zona è stata istituita proprio per diminuire il rischio di collisioni,
sì,
tra le grandi imbarcazioni e i cetacei. Lo sforzo del consorzio sarà quello di concentrarci all'inizio sulla zona del santuario Pelagos e andare proprio a diminuire e a fornire le indicazioni necessarie per diminuire il rischio di collisione. Una delle idee che abbiamo è quella di passare dalle misure che adesso sono a carattere volontario a misure obbligatorie, quindi ridurre la velocità al momento le navi sono invitate a ridurre la velocità nel momento in cui attraversano la zona, forniremo l'evidenza scientifica per giustificare un cambiamento delle misure e renderle da volontarie a obbligatorie, con tutta una serie di attività scientifiche che fanno chiaramente parte delle attività previste dal consorzio.
Sente, per quel che riguarda invece una cosa qui, come puoi immaginare, io tengo moltissimo, che è quella della comunicazione e quella anche insomma della sensibilizzazione, non solo a livello generale ma proprio concretamente sui porti, sui posti e sui luoghi insomma che sul santuario si affacciano. Avete qualche idea particolare? Io ad esempio in mente il fatto che Tethys più di una volta è riuscita al Festival di Sanremo, no, a mandare dei messaggi, e dico il Festival di Sanremo per dire una platea vastissima insomma.
Certo, la comunicazione è uno dei quattro pilastri principali del progetto. Il progetto Pelagos, il consorzio Pelagos ha più di 13 partner, quindi abbiamo una serie di collaboratori che lavorano insieme a noi in questa avventura, che sono estremamente bravi e forti nella comunicazione. Abbiamo l'area marina di Portofino, abbiamo l'UF Italia, abbiamo il parco di Porcro, il Dipartimento delle Alpi Marittime, quindi abbiamo tutta una serie di partner che aiuteranno e sono già operativi sul territorio, quindi sarà molto più semplice sfruttare la loro conoscenza e le loro attività giornaliere per promuovere le nostre attività e i nostri risultati in termini di comunicazione.
Simone Panigada, presidente dell'Istituto Tethys, io così siamo alla fine della nostra conversazione, mi faccio un po' i fatti suoi per chiederle, ma lei insomma un sogno, se potesse dire guarda io questa cosa qui sarebbe per me il sogno, relativo naturalmente a Pelagos e al santuario, che mi direbbe, quale sarebbe?
Ma vorrei vedere un miglioramento. Io ho iniziato a occuparmi di cetacei 30 e passa anni fa e vorrei vedere proprio un miglioramento nella situazione dei cetacei. Vorrei che non avessero più il problema di dover stare attenti alla presenza delle imbarcazioni, piuttosto che vivere in un ambiente che è completamente mascherato dal rumore. Noi vogliamo che i nostri figli e i nostri nipoti, tra l'altro ne ho uno in arrivo, siano in grado di godersi quello che abbiamo goduto noi e magari farlo con un ambiente ancora migliore, dove non c'è il rischio di nuotare in mezzo alla plastica o di inalare le microplastiche che sono presenti nelle acque. Ecco, vorrei proprio un cambiamento che
e allora, è
concreto e misurabile dai nostri figli e dai nostri nipoti.
Simone Panigada, l'ultimo gioco, quello di Considera l'armadillo, lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Una balenottera comune.
Questo era facile.
È un animale che studio, questo era facile.
Senta, allora, io la ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, le faccio tanti auguri per il nipotino o la nipotina in arrivo, nipotina, bene, viva, e per un enorme, grande, però io credo anche entusiasmante lavoro come coordinatore del consorzio Pelagos appena nato, insomma.
Assolutamente, grazie mille. Ci risentiremo più avanti per presentare qualche risultato per le nostre attività.
Certo, perché naturalmente la ricerca va avanti. Grazie mille, grazie e complimenti.
Grazie mille, arrivederci, grazie.
Eh sì, allora salutiamo Simone Panigada, presidente dell'Istituto Tetis, che vi ricordo continua a fare le sue crociere di Citizen Science. Voi salite su una barca, passate una settimana in mezzo al mare, lì nel santuario, e credetemi, vedete da vicino questi meravigliosi mammiferi marini e scoprite un sacco di cose con gli splendidi ricercatori dell'Istituto Tetis. Secondo me qualche posto lo riuscite ancora a trovare se vi muovete. Vabbè, Cecilia Di Lieto intanto vi saluta, vi dà appuntamento a domani e fate cose buone là fuori, come sempre. Ciao ciao!